Vabbè, ringrazio i miei compagni di Bologna per l'invito. In realtà la relazione che ci è stata chiesta riguarda degli aspetti dell'inchiesta militante in un contesto di provincia. Quindi, diciamo, il nostro contributo sarà anche molto calato su l'esigenza di uno sguardo militante nella conoscenza di un territorio, laddove poi la questione della conoscenza è anche e soprattutto l'arma dell'organizzazione, è la possibilità dell'organizzazione sociale. Su questo, diciamo, faremo tanto riferimento a un'esperienza politica nostra, provando a vederla però non come una specificità, ma come uno specchio possibile di contesti che in realtà nel nostro paese risultano essere, ci sembra, ma lo mettiamo in termini di ipotesi questo, abbastanza comuni, perché diciamo il lavoro che abbiamo sviluppato negli ultimi 5 anni in un quartiere della nostra città, il quartiere popolare di Sant'Ermete, ha a nostro avviso delle caratteristiche che possono essere comuni a tanti altri contesti di città. Dalla portata medio-piccola del centro-nord Italia, che diciamo in termini urbanistico-geografici rappresentano poi la stragrande maggioranza anche della distribuzione demografica sul territorio italiano. Nello specifico, diciamo, vado un po' su una parte narrativa per poi guadagnare alcuni elementi di ipotesi e di astrazione che per noi sono stati utili nel rappresentare delle bussole negli ultimi anni. Sulla descrizione, diciamo, questo quartiere nella nostra città è, diciamo, situato, è co come dire, incagliato tra le due principali direttive ferroviarie che passano nella città di Pisa, che rappresenta un importante snodo ferroviario, come è noto, dunque sui binari, diciamo, della linea che va verso Roma e quella che va verso Firenze si trova questo blocco di case popolari che è stato costruito, anche questo ci sembra un dato interessante, subito nel dopoguerra con le macerie delle case bombardate dalla guerra, ed è un blocco di case popolari piccolo. Parliamo di circa 105 nuclei. Abbiamo dei numeri così precisi, poi spiegherò anche perché, perché diciamo anche la ricognizione, la conoscenza, un certo lavoro anche di censimento è stato centrale per noi nel conoscere e provare a organizzare alcune possibilità in questo contesto. Si tratta di una zona sicuramente popolare, sicuramente, diciamo, etichettata come zona di marginalità sociale, di degrado, se vogliamo utilizzare le categorie della controparte. Su questo c'è un conflitto, ovviamente, anche sulla categorizzazione, però inserita in un contesto altamente infrastrutturato, di cui però i servizi di queste infrastrutture sono in qualche maniera ovviamente inaccessibili e negati agli abitanti che abitano il territorio. Su questa cosa, secondo me, c'è da soffermarci un attimo, nel senso che poi in realtà gli abitanti di questo territorio sono parte del capitale che muove queste infrastrutture entro il quale il quartiere è inserito, entro il quale gli abitanti del quartiere sono inseriti. Questa cosa è stata importante per noi guadagnarlo, questo elemento, nella misura in cui poi ci ha permesso negli anni anche, rispetto a una serie di relazioni coltivate, anche di risalire delle catene, diciamo, in alcune gerarchie di sfruttamento, per poter guadagnare la possibilità di costruire delle lotte. O, ad esempio, gran parte delle persone che partecipano alle assemblee del comitato di lotta del quartiere lavorano nei principali hub che rappresentano i servizi centrali della città di Pisa. Si parla dell'ospedale, si parla delle infrastrutture dell'aeroporto, delle pulizie dell'università, si parla della stazione. E quindi in qualche maniera anche un territorio che diciamo, sembra costruito in funzione dei flussi, poi è anche quello che attiva determinati flussi. Su questo ovviamente c'è sempre una possibilità di guadagnare un'internità per poter su quei flussi essere una variabile che poi ne determina un'altra qualificazione, inverte diciamo delle gerarchie di potere, prova a incidere su un segno dello sviluppo capitalistico. Questo è un elemento importante che provo a riprendere subito. In riferimento a questo quesito, no? Cosa ha significato per noi fare inchiesta nel quartiere di Sant'Ermete? Innanzitutto ha significato provare a guardare al rapporto tra territorio, abitanti e progetti di innovamento capitalistico in questo territorio qui. Dicevo, una zona di marginalità sociale cosiddetta, però questo non significa mai, perché anche sulla povertà c'è sempre un investimento, che il capitale si ritira. Non si ritira affatto, infatti se poi noi guardiamo anche ad alcuni processi più di larga scala di questi ultimi anni, basta pensare anche, che so, al discorso relativo al piano casa, non si tratta mai di un attacco così alle cosiddette povertà, ma si tratta sempre di alcuni fattori, alcune iniziative capitalistiche di rivalorizzazione di patrimonio, di forza lavoro e via dicendo. E infatti anche il quartiere di Sant'Ermete è stato investito da dei progetti di investimento capitalistico. Innanzitutto quello su cui abbiamo provato a scommettere poi come progetto di lotta, il progetto di riqualificazione del quartiere, ovvero di abbattimento dei nuclei delle vecchie case popolari e di costruzione di nuove case popolari. Ritorno alla domanda iniziale: cosa ha significato per noi fare inchiesta? Ha significato innanzitutto non vedere, provare a non leggere questo fenomeno qui, semplicemente nell'unilateralità e nell'oggettività dell'iniziativa capitalistica, ma come un vettore possibile su cui invertire un segno, su cui provare a scommettere come attivatore di un processo più complessivo, in realtà di rimercificazione proprio di quella zona, per poter guadagnare una possibilità di rottura, per poter guadagnare un altro senso della vita ordinata altrimenti da come poi il progetto di riqualificazione del quartiere avrebbe voluto. Nello specifico, diciamo, questo progetto qui poi prevedeva appunto l'abbattimento dei vecchi nuclei di case popolari. Si trattava di una roba che ovviamente l'amministrazione comunale a guida PD aveva spinto con grande foga, provando a, diciamo, vendere effettivamente agli abitanti delle case popolari la possibilità di una vita più dignitosa, con delle case abitabili e non, diciamo, le abitazioni malsane che da 60 anni non vedevano ristrutturazioni di alcun tipo, che avevano effettivamente lasciato il quartiere all'abbandono. Quando anche poi utilizziamo questi termini qui, il quartiere abbandonato, poi si tratta effettivamente della qualità dell'investimento capitalistico, no? Non parliamo mai di, come dicevo prima, appunto, di fenomeni in cui lo Stato completamente si ritira. E dunque noi abbiamo provato a scommettere su questo discorso del progetto delle nuove case, provando a vedere nella promessa che le istituzioni portavano all'interno di questo territorio rispetto a una popolazione di, dicevo prima, 105 nuclei all'incirca di 200, di 250 persone, quindi comunque siamo sempre su delle proporzioni abbastanza ristrette, su questa promessa la possibilità comunque di, come dire, saturarla questa promessa per poi romperla. E di fatto, diciamo, negli anni questa cosa qui, questa ipotesi ci ha pagato nella misura in cui ovviamente le caratteristiche della promessa capitalistica non si sono rivelate all'altezza dei bisogni sociali che animavano il quartiere. Una prima specificazione: i bisogni sociali, no? Noi non li sarebbe opportuno, diciamo, anche nelle nostre discussioni, non mai prenderle in astratto, no? Queste categorie. In realtà poi c'è stata, con la lotta, la produzione di nuovi bisogni, la produzione di nuove aspettative, di una volontà collettiva anche di volere sempre di più, no? laddove poi il progetto della costruzione di nuove case popolari stentava, non decollava, poi anche altri bisogni non relativi semplicemente al bisogno di casa, all'emergenza abitativa, iniziavano a maturare su un corpo collettivo che si faceva effettivamente tale, no? Che non diventava poi semplicemente la frammentazione demograficamente, diciamo, contabilizzabile degli abitanti che stavano in quel quartiere, ma iniziava a farsi corpo collettivo con delle istanze politiche e dunque con delle istanze di potere, di voler contare e poter decidere su come questo progetto si sarebbe dovuto sviluppare, a quali, diciamo, bisogni avrebbe dovuto rispondere. E quindi negli anni, diciamo, appunto, questo progetto si è riformulato fino al fatto compiuto che del progetto iniziale c'è stato il tradimento. Di questa promessa si è verificato il tradimento anche a partire dalle lotte che hanno incalzato, diciamo, l'amministrazione comunale, i costruttori, quel progetto lì che poi di fatto in concreto mirava, faccio un passo indietro perché forse non è chiaro nel racconto. Di fatto questo progetto qui mirava sia a costruire nuove case popolari, ma espellendo un certo tipo di popolazione che risiedeva nel quartiere, o i senza titolo, oppure una popolazione anziana in attesa anche che morisse, per poi poter ripopolare altrimenti il quartiere. E su questa cosa qui ovviamente c'è stata una tensione, una lotta si è prodotta. Dicevo, appunto, questo progetto è stato in qualche maniera saturato nelle istanze e nelle cose, però anche con la capacità di non vederlo mai, appunto, dicevo prima, come un'iniziativa unilaterale da parte della controparte, perché se diciamo l'avessimo letta in questa maniera, diciamo, saremmo un po' caduti a mio avviso, a nostro avviso, poi nelle valutazioni che anche col tempo si sono prodotte nelle discussioni collettive anche del comitato di lotta, di nuovi militanti che sono nati nel contesto della lotta di quartiere, ci sarebbe stato il rischio un po' di cadere diciamo, in alcune categorizzazioni che magari da un punto di vista dello studio di certi fenomeni sono frequenti, ma che alla lotta servono poco. Cosa intendo con questo? Ovviamente, se vogliamo descriverlo come un processo di nuova gentrificazione, quello del progetto di riqualificazione dei quartieri di Sant'Ermete, si potrebbe anche dire che si trattava di un progetto di gentrificazione, di nuova gentrificazione del quartiere. Però questa cosa qui, diciamo, non avrebbe aiutato a far maturare una soggettività, nel senso che poi se andiamo a nominare con certe categorie alcuni fenomeni, ne vediamo l'unilateralità, il fatto che poi tu un fenomeno dato lo subisci e basta, non c'hai mai possibilità di invertirlo, non c'hai mai possibilità di percepirti come interna a quel fenomeno e dunque anche come una variabile possibile di rottura di quel fenomeno. Ti resta semplicemente, diciamo, una critica che però resta esterna allo sviluppo di questo fenomeno stesso e diciamo, con fatica, anche guadagnando nella discussione, nella lotta, questa roba qui è stato possibile, diciamo, non percepirsi come fenomeni esterni rispetto a questo genere di investimento, alla gentrificazione del quartiere di Sant'Ermete, viene un po' da ridere anche a me, no, dire nominarla questa maniera, perché poi abbiamo visto, no, conosciamo, siamo parte ormai di quel tessuto lì e in qualche maniera stai parlando di te stesso, no? Di te che vieni gentrificato, ma che cazzo vuol dire questa roba qui, no? E invece abbiamo scommesso sul fatto che potessimo essere in qualche maniera una variabile indipendente poi dall'iniziativa capitalistica di ristrutturazione su quel quartiere. Però questa cosa qui non è stata scontata. In qualche maniera l'abbiamo dovuta conquistare con l'inchiesta, con la lotta, con l'organizzazione di un lavoro e l'approntare dei dispositivi di conoscenza di quel contesto. E qui vengo un po' al nocciolo, scusate se sono lungo, sto quasi per chiudere, no? La questione di che cosa significa costruirci per noi militanti dentro dei contesti sociali dei dispositivi di conoscenza. E innanzitutto è stato innanzitutto per noi la possibilità di percepirsi come appunto dicevo prima, una variabile indipendente rispetto a quel processo, eppure anche come una variabile interna a quel processo, no? L'aver percepito una forza in grado di farlo saltare quel progetto, però rivendicando, diciamo, una irrinunciabilità, una volontà di non trattare rispetto a certi bisogni che, come dicevo prima, venivano guadagnati dalla lotta, ovvero il fatto che le case dovevano essere non più le case di merda che c'erano, ma delle case a norma, dunque lottare per delle nuove case, delle case che fossero a norma, lottare per un certo tipo di vivibilità, fuori ovviamente dalle categorie che riguardano solo il centro cittadino, no? Del decoro, della vivibilità, delle categorie borghesi, che però in realtà, se noi le lasciamo semplicemente alla controparte, non vediamo come anche in una produzione mediatica dal senso comune quelle categorie abbiano un riflesso pure in contesti popolari, no? E se noi non abbiamo una nostra iniziativa su questo, si resta vittime, no? E infatti un pezzo importante delle lotte che in questi anni sono state sviluppate dal comitato hanno riguardato, lo dico così a mo' di esempio, en passant, la lotta per avere dei cassonetti condominiali laddove il comune, dando ormai per persa la governabilità di quel territorio, non voleva mettere i cassonetti condominiali nel quartiere di Sant'Ermete. E una parte della lotta ha riguardato il fatto di lottare invece per averci quei cassonetti condominiali, ovvero per non avere la merda in strada, no? E per non peggiorare ulteriormente la qualità della vita nel quartiere. E ancora una volta, se noi questi aspetti qui li leggiamo semplicemente in termini astratti, no? Astratti da un contesto dove dei bisogni maturano collettivamente, sembrano un po', e di fatto è così, quegli episodi di cui, che so, Quinta Colonna, Del Debbio, no? Prendono a pretesto per poterci fare le trasmissioni televisive. Ah, la gente non attraversa sulle strisce pedonali, ah, qui c'è l'immondezza, non passano mai a ritirarle. Però queste cose qui, se sono inserite dentro un tessuto collettivo di bisogni che vanno avanzando rispetto a delle gerarchie di potere, noi abbiamo la possibilità lì di formare un corpo collettivo che non è preda invece di altre narrazioni, no? Che è in grado di costruirle da sé alcune narrazioni, sul presupposto ovviamente di un conflitto. E quindi dicevo, appunto, uno degli aspetti della lotta in questi anni è stato questo discorso qui. Un altro centrale è stato il discorso dello sciopero dell'affitto dalle case popolari sulla questione che le case popolari non fossero delle case popolari a norma, perché appunto troppo vecchie, costruite nel dopoguerra, come dicevo prima. E dunque su questo aspetto giuridico, diciamo, il non pagare l'affitto per delle case non a norma, gran parte degli abitanti del quartiere tuttora, come strumento di lotta e di rapporto di forza, per costruire un rapporto di forza con la controparte, continuano a portare avanti lo sciopero dell'affitto. E quindi, diciamo, su questi elementi guadagnati nel tempo e nella lotta con gli abitanti del quartiere, a partire da un primo strumento fondamentale di organizzazione che è stata l'assemblea del comitato di quartiere, nata 5 anni fa, a partire da la resistenza a uno sgombero di un'occupazione bianca da parte della polizia e dei vigili urbani, si è avanzato con appunto questa rivendicazione di saturare il progetto delle case popolari, ma mai andando contro il progetto della costruzione delle case popolari, nel senso, una delle leve più importanti è stata proprio quella di: noi le vogliamo queste case, le vogliamo coi tempi nostri, non con quelli che ci promettete che ci saranno e che non verranno mai realizzate secondo le condizioni e i bisogni nostri, però noi le vogliamo le case popolari. Però è sopraggiunto, vado verso la conclusione, un punto di rottura a un certo momento, e questo punto di rottura c'è stato nel momento in cui ha battuto il primo blocco di case popolari, è venuto fuori, e anche qui l'informazione è un aspetto importante, perché questa informazione, l'informazione potere in qualche maniera l'abbiamo dovuta guadagnare con la lotta, è venuta fuori questa informazione, questa notizia secondo la quale ha battuto il primo blocco di case popolari, quelle che si sarebbero dovute costruire non rispettavano più i criteri del piano di case popolari originario, ma con un nuovo progetto esecutivo si prevedeva che le case sarebbero state semplicemente dei monovani, ovvero per delle famiglie che vengono buttate lì dall'APES, che è l'ente gestore delle case popolari, in sovraffollamento di fatto, si prevedeva la costruzione di case non per loro, perché erano case con una cucina, un bagno e una camera da letto, per delle famiglie che in media hanno 5-6 persone per nucleo, perché ovviamente poi si tratta di famiglie con più figli, oppure che magari hanno a carico ancora i genitori, o dove i figli vivono ancora con i genitori. E quindi era ovviamente, veniva fuori, diciamo, la controparte, in qualche maniera calava giù la maschera, si trattava ovviamente di un progetto contro chi abitava nel quartiere. E quindi, diciamo, con tutto un complesso di mobilitazioni costruite negli ultimi anni, in realtà diciamo, lo spettro dei bisogni non rispondeva più al progetto della controparte, al progetto della costruzione delle nuove case popolari. Su questo, diciamo, negli ultimi due mesi, vengo al dunque, si è effettivamente costruita una cesura, nella misura in cui, appunto, lo dico così plasticamente, non si sta lottando ora più per la costruzione delle nuove case popolari, ma contro il progetto delle case popolari, per un progetto del comitato di quartiere, non solo, per un progetto socializzato all'interno del quartiere, su un conflitto pregresso rispetto al progetto del comune. Quali sono stati i passaggi? E vengo poi qui al nodo dell'inchiesta, della conoscenza. Innanzitutto, appunto, dicevo, il primo preliminare e imprescindibile del venire a conoscenza di alcune informazioni. Una su tutte, appunto, la natura della rimodulazione del nuovo progetto. In secondo luogo, socializzare queste informazioni, per cui poi la base militante degli abitanti del quartiere che negli anni partecipano attivamente al comitato di quartiere ha costruito questo strumento che abbiamo denominato il consiglio di quartiere, dove tutti gli abitanti delle case popolari vengono invitati a queste grosse assemblee, l'ultima si è tenuta un mese fa, dove appunto socializzare queste informazioni e poi condividere all'interno di un dibattito collettivo la congruità di questo nuovo progetto con i bisogni effettivi maturati nel quartiere. E diciamo, in qualche maniera, in questo consiglio di quartiere è stato bocciato il progetto esecutivo delle case popolari, facendone avanzare un altro, che è quello che ha formulato il comitato di quartiere. Però ovviamente non bastava il consiglio di quartiere, non bastava la dimensione dell'assemblea, serviva, diciamo, costruire delle procedure, dei dispositivi che fossero sia di conoscenza ma anche di organizzazione e di lotta, per cui diciamo nell'ultimo mese sono iniziati dei giri, non che non ci fossero prima, però diciamo in maniera organizzata rispetto a un obiettivo, ovvero il quartiere boccia il progetto di case popolari. Queste cose qui hanno anche una certa formalità che è stata guadagnata, no? Le racconto ora così, però diciamo il comitato di quartiere ha proprio attrezzato delle procedure affinché si potessero guadagnare delle certezze, su quelle certezze poter ripartire. Ha organizzato dei giri di conoscenza, diciamo inizialmente un primo giro delle case popolari da parte dei militanti del comitato di quartiere, di tutte le 105 case, per diciamo informare su questo nuovo progetto esecutivo, dopo che c'era stato il consiglio, no? Anzi no, scusate, questa cosa qui è servita a costruire il consiglio di quartiere. Dopodiché un secondo giro per fare una mappatura che poi facesse emergere gli altri bisogni contrapposti a quelli del progetto del comune e sui quali, diciamo, si è stilata una piattaforma di, in quel caso la chiamo così in maniera un po' retorica, però di fatto erano così, sono dei punti di lotta su cui il comitato di quartiere propone contro il comune il proprio progetto di riqualificazione. E gli elenco perché è anche utile, diciamo sono cose non venute così dalla testa di qualcuno, semplicemente anche solo dalla discussione tra compagni, sono state proprio il frutto del un lavoro di inchiesta che si è fatto porta a porta, bussando nelle varie case, delle case occupate, delle case dei residenti di Sant'Ermete, anche poi a partire da un censimento, perché poi questa cosa qui è stata di pretesto pure per un censimento di capire chi sta senza titolo, chi sta col titolo, quanti abitanti abitano in ogni casa, quindi la composizione e la qualità dei nuclei, e dunque anche poi interrogare, aprire un canale di confronto con chi abita nelle case e che magari saltuariamente solo partecipa alle attività del comitato. E su questo confronto diciamo sono venuti fuori punti, li elenco. Uno, l'esonero, che era già un patrimonio di lotta del comitato: basta pagare affitti per case non a norma, cancelliamo le morosità e blocchiamo gli sfratti, perché poi ci sono tutta una serie di procedure che riguardano gli sfratti per chi è senza titolo nel quartiere, di cui poi il comitato di quartiere con altri anche comitati di lotta della città, quello su tutti di lotta per la casa di Pisa. Poi il secondo punto, il ripopolamento degli alloggi vuoti, perché tante case poi, uno perché morivano gli abitanti, che diciamo l'età media è molto alta nel quartiere, quindi muoiono gli abitanti e di fatto le case vengono vuote e l'APES non le riassegna perché c'è appunto in ballo questo progetto. Dunque il ripopolamento degli alloggi vuoti, non il sovraffollamento, tradotto l'occupazione degli alloggi vuoti. La bonifica delle aree verdi degradate e dei cassoni tipo condominiali, lo raccontavo prima. La messa in sicurezza del cavalcavia, che diciamo il quartiere di Sant'Ermete, come dicevo, essendo incagliato appunto tra questi due binari della ferrovia, può raggiungere la città solo passando attraverso questi due cavalcavia che sono pericolosissimi, non hanno una sede pedonale. Spazi e servizi per anziani, bimbi e famiglie, dunque la casa della salute di quartiere, la ludoteca, queste qui sono cose che sono venute fuori da questo porta a porta, diciamo, che è stato organizzato a partire dal consiglio di quartiere. Il rifinanziamento pubblico è il cambiamento del progetto di riqualificazione con alloggi adeguati ai nuclei familiari, quello che dicevo prima, no? Appunto, non più case, non più dei monovani, ma delle case adeguate a chi vive il quartiere. Diciamo, primo giro, secondo giro, dicevo, è un terzo giro che ha riguardato proprio, che poi è stato ratificato in un altro consiglio di quartiere che si è fatto, ha riguardato una cosa che sembra un po' singolare dircela qui, però è stata pensata, voluta e organizzata in questa maniera, l'organizzazione di un referendum tra gli abitanti del quartiere, tutti, non solo quelli abitanti non solo quelli appartenenti al comitato di lotta del quartiere, ma tutti gli abitanti del quartiere di Sant'Ermete, per decidere se si volesse il progetto con questi punti che ho elencato del comitato di lotta del quartiere o il progetto di riqualificazione del comune, quindi diciamo una ratifica il referendum come una ratifica della possibilità di lottare contro il loro progetto per un progetto con degli obiettivi nostri, autonomi e indipendenti. E questa cosa qui non era affatto scontata, non è tuttora affatto scontata, perché comunque diciamo è stato anche uno strumento immaginato come lotta contro una rassegnazione di chi abitava nei quartieri di Sant'Ermete, una rassegnazione contro il tradimento di quella promessa che a 70, 80, 90 anni potessero finalmente avere una casa dignitosa in cui morire, non le case ammuffite del quartiere. E dunque appunto uno strumento di in qualche maniera rivalorizzazione di una dimensione di comunità in lotta, di comunità urbanizzata che poi lavora, come dicevo prima, in tanti altri settori dei servizi della città e che si vede umiliata continuamente perché buttata in un cesso di posto in cui non vogliono fare le case, perché la gente ha iniziato a organizzarsi, a lottare, li trattano ancor più come dei pezzenti, dicono, poi c'è tutto questo discorso anche dei nuovi arrivati nel quartiere, di nuove possibilità che si sono costruite, perché poi l'APES ha iniziato a mettere nelle case del quartiere della gente anche con appunto quella che è la Società della Salute, che è l'ente dei servizi sociali pisano, definisce persone con alta marginalità, che però trovano una valorizzazione contro nella possibilità di lottare. E quindi dicevo, questo terzo giro anche in funzione di una serie di procedure, questo terzo porta a porta in funzione di una serie di procedure organizzative del referendum. E dunque c'è stato, lo dico così come racconto, un po' a mo' di aneddoto che può far sorridere, ma per noi è importante anche ai fini della costruzione della lotta e di un pretesto appunto per avere delle possibilità di organizzazione contro, è proprio il porta a porta per consegnare le tessere referendarie per poter poi andare il 3 giugno a votare in piazza su il progetto del comitato o il progetto del comune, la consegna delle teste e dunque anche l'organizzazione di chi starà poi lì come scrutatore in questo seggio, come strumento proprio di organizzazione e di ratifica di, diciamo così, con delle categorie un po' da filosofia politica di un certo tipo della, di volontà popolare. Chiudo, questi alcuni, diciamo, di aspetti narrativi che per noi sono stati centrali rispetto a il poter guadagnare degli strumenti di conoscenza. Ci siamo serviti tante volte di competenze, capacità di figure che li detenevano, o come ingegneri o studenti di quelle facoltà lì di architettura, di ingegneria, che diciamo si sono messi a servizio della lotta del comitato per poter conoscere, per poter padroneggiare degli strumenti anche di progettazione della controparte. Ma diciamo è stato importante per noi mai appiattirci su questi strumenti, ma vedere sempre la possibilità di un'originalità di alcuni strumenti da guadagnare per noi, scommettendo su questo fatto qui: in che maniera una dimensione collettiva, sociale, può essere una variabile indipendente rispetto a dei processi di rimercificazione capitalistica su un territorio che ci sembra avere delle caratteristiche comuni a molti altri, appunto dicevo, delle aree, delle città medio-piccole del centro-nord Italia, e che sono investite anche come quartieri e zone popolari da forti processi di investimento e di riqualificazione capitalistica, e come comunque anche con l'approntare questi strumenti di lotta e di conoscenza, questi strumenti di lotta, di conoscenza, di inchiesta, possano essere al servizio di un obiettivo che è quello dell'andare fino in fondo rispetto a dei bisogni, delle esigenze, dei progetti elaborati in comune a partire dall'irriducibilità di contrattare con quelli che la controparte ti offre, e che sì, possono essere interessanti, può passare anche per un certo tipo di dolore il dover rinunciare a quello che la dimensione sistemica ti offre come possibilità di emancipazione, perché a tutti fa gola nel quartiere di Sant'Ermete che gli possano fare delle cazzo di case che veramente siano delle case come Dio comanda. Eppure questa roba qui anche la controparte non riesce a sostenerla secondo le condizioni e i bisogni imposti da una dimensione sociale in lotta, e quindi la rottura di quel tipo di promessa apre a nuovi scenari. Per noi è stato un interrogativo aperto il saper affrontare questi nuovi scenari, perché uno, non abbiamo le risorse e le capacità che, diciamo, l'organizzazione capitalistica l'organizzazione capitalistica dispone, e due, dobbiamo costruirci con le nostre risorse queste capacità. Eppure c'è una partita aperta su questo, e diciamo il passaggio che ci sarà appunto su questo referendum appunto fa sorridere, però per noi è così, del 3 di giugno sarà un passaggio importante per noi. Quindi niente, chiudo con questo fatto qui, insomma, l'aver provato a interpretare questo nodo qui dell'inchiesta, della conoscenza, non come un dato di fatto scientifico delle scienze sociali capitalistiche, ma come sull'utilizzo di quelle la possibilità di poter guadagnare lo sviluppo di fini nostri, approfondendo un'irriducibilità costruita sul conflitto.